Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid rinnovata, la zona rossa per Bolzano, Liguria, Umbria e Basilicata restano arancioni. Per Natale il governo valuta i limiti per i ritrovi familiari. La ripresa economica nel 2021 potrebbe essere più lenta del previsto, così la stima di Banca Italia dopo il rallentamento di novembre. Negli Stati Uniti è avviata la transizione dei poteri alla nuova presidenza Biden da parte dello staff di Trump, che però annuncia la battaglia prosegue. Cinema, l'Italia candida agli Oscar Notturno, il documentario di Gianfranco Rosi sui conflitti in Medio Oriente. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Il governo dunque conferma la linea prudente in vista del mese di dicembre, anche se i dati del contagio stanno rallentando e presto le regioni potrebbero essere quasi tutte gialle o arancioni. Per il momento il ministro della Salute Speranza ha confermato le ordinanze per la zona rossa di Bolzano, quella arancione per la Liguria, l'Umbria e la Basilicata. Il premier Conte continua a frenare anche sugli spostamenti per le vacanze e per lo sci. Ma cosa succede negli altri paesi? Sentiamo.
Il ministro della Salute Speranza conferma le misure restrittive per Liguria, Umbria e Basilicata e per la provincia di Bolzano. La sua ordinanza sarà valida fino al 3 dicembre. In attesa del nuovo DPCM, il premier Conte spiega che se il calo dei contagi sarà confermato, a dicembre non ci saranno più zone rosse, ma ribadisce anche che non saranno consentite vacanze sulla neve, questione sulla quale restano invece in pressing le regioni. I protocolli di sicurezza messi a punto dai nostri tecnici possono consentire l'avvio regolare della stagione sciistica, insiste il governatore veneto Zaia. Rinviare l'apertura delle piste sarebbe un duro colpo per il turismo invernale, avvertono anche gli operatori del settore, così Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski.
Una chiusura totale delle valli per il periodo natalizio comporta sicuramente dei danni ingenti e quindi i ristori chiaramente dovrebbero esserci comunicati. Noi abbiamo fatto il nostro a livello propositivo. Adesso quello che noi chiediamo sono semplicemente delle risposte concrete, sia in termini di quando sarà possibile aprire, sia in termini di ristori.
Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E siamo alla parte economica dell'emergenza nel nostro paese. Banca Italia prevede una ripresa più lenta del previsto nel 2021, stando al rallentamento dell'attività economica nel mese di novembre. Il governo è al lavoro sui provvedimenti, dalla manovra ai prossimi passi del recovery plan italiano.
La seconda ondata Covid potrebbe rallentare la ripresa prevista per il prossimo anno, a lanciare l'allarme Banca Italia. Una frenata in arrivo nonostante la significativa capacità di recupero mostrata dal sistema nel terzo trimestre, spiega il capo Dipartimento Economia e Statistica, Eugenio Gaiotti, durante l'audizione in Parlamento sulla manovra.
La recrudescenza della pandemia osservata nelle ultime settimane e le necessarie misure di contenimento si stanno ripercuotendo sull'economia. Indicatori più recenti suggeriscono che in Italia, come nell'area dell'euro, è in corso un indebolimento dell'attività economica. Nel 2021 la ripresa sarà verosimilmente più lenta del previsto.
Le risorse del Recovery Fund sono un'occasione da non perdere per rilanciare crescita e produttività, ma, mette in guardia Banca Italia, il piano con progetti e riforme deve essere dettagliato, evitando sprechi, ritardi e inefficienze. Sul fisco, Banca Italia ribadisce la necessità di una riforma organica, anche se le risorse messe a disposizione dalla manovra sono relativamente contenute. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E intanto dicevamo, in corso una riunione con il Presidente del Consiglio Conte, i capi delegazione della maggioranza e i ministri economici Gualtieri, Amendola ma anche Di Maio, in vista della manovra, dei decreti ristori, delle future misure di contrasto al Covid. E invece il Ministro dello Sviluppo Patuanelli oggi ha fatto il punto su una misura su cui il governo contava, parliamo del super ecobonus del 110% per gli interventi edilizi di efficientamento energetico. Ebbene, il primo bilancio è piuttosto magro, perché si parla di 193 interventi presentati e autorizzati. La prima parte del monitoraggio fatto dall'Enea. Sentiamo le parole del ministro Patuanelli.
Abbiamo 193 interventi presentati e autorizzati, con una missione a detrazione di circa 14 milioni e 700 mila euro, quindi con crediti per 16 milioni e 200 mila circa. Sono numeri ancora molto piccoli, ovviamente, perché stiamo parlando di 20 giorni. C'è attesa per eventuali elementi di proroga. È evidente che c'è l'intenzione del governo, ma direi di tutte le forze parlamentari e di tutto il Parlamento, di prorogare questa misura, la cui portata è sotto gli occhi di tutti.
Però andiamo all'estero per il passaggio di consegne tra l'amministrazione del presidente uscente Trump e il presidente entrante Joe Biden. A quasi 3 settimane dalle elezioni, lo staff di Trump ha avviato la transizione dei poteri, fino ad ora bloccata dai ricorsi contro i presunti brogli elettorali. Ad avviare il processo è stato la responsabile del General Service Administration, Emily Murphy. Ne parleremo ancora più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso torniamo in Italia con il numero dei femminicidi che aumenta in Italia. Sono i dati Eures diffusi alla vigilia della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.
Una donna uccisa ogni 3 giorni e nella maggior parte dei casi in ambito familiare, 91 in tutto nei primi 10 mesi dell'anno. Dati impietosi quelli contenuti nel 7° rapporto Eures sul femminicidio in Italia, secondo cui a diminuire significativamente in realtà sono soltanto le vittime femminili della criminalità comune. L'incidenza del contesto familiare nei femminicidi però è in crescita, secondo il rapporto. Raggiunge nel 2020 il valore record dell'89%, superando il già elevatissimo 85,8 del 2019. In 4 casi su 5 il killer è una persona convivente, ed è proprio la convivenza dovuta al lockdown a rappresentare un acceleratore del fenomeno. Tra marzo e giugno 2020 ben 21 delle 26 vittime di femminicidio in famiglia convivevano con il proprio assassino, dati che fanno il paio con quelli diffusi dal primo report del Ministero della Giustizia sul Codice Rosso, e secondo il quale nei primi 6 mesi dell'anno sono aumentati dell'11% i procedimenti iscritti per maltrattamenti contro familiari conviventi catalogabili come violenze di genere. Oltre 1000 le indagini aperte in tutta Italia per il reato di revenge porn ad un anno dalla nuova legge contro la violenza di genere, e con un picco dopo il lockdown. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca: petardi, fumogeni e vernice a Torino contro la palazzina che ospita la redazione della Stampa e quella torinese della Repubblica. Slogan contro giornalisti e magistrati fatti da una ventina di manifestanti. È stato lasciato un volantino di rivendicazione firmato dagli anarchici. Per gli investigatori il blitz potrebbe essere collegato alla sentenza del processo di appello dell'inchiesta Scripta Manent prevista nel pomeriggio. Ci spostiamo adesso di nuovo all'estero, in Francia. Ad un anno e mezzo dall'incendio che il 15 aprile 2019 distrusse la chiesa di Notre-Dame a Parigi, la Francia discute sulla possibilità che la rinascita avvenga nel segno di una innovazione architettonica.
Perché non progettare delle vetrate contemporanee per la cattedrale di Notre-Dame de Paris al posto di alcune vetrate decorative del XIX secolo? È ciò che starebbe pensando di fare l'arcivescovo di Parigi, Monsignor Michel Petit, dopo aver incaricato un comitato su come gestire in futuro la cattedrale in modo da poter accogliere al meglio i milioni di visitatori annuali. Ricordiamo infatti che prima del tragico incendio del 15 aprile 2019 erano più di 12 milioni le persone che visitavano ogni anno il monumento sacro. Oltre a vetrate più contemporanee, il contrario delle attuali vetrate in grisaglia delle cappelle laterali che pure si sono salvate dalle fiamme, si starebbe anche pensando a nuovi banchi per i fedeli in preghiera, più minimalisti al posto delle attuali sedie in paglia che finora hanno riempito, seppur disordinatamente, la navata della cattedrale. Ma queste fantasie di ammodernamento non sembrano molto gradite e già alcuni storcono il naso, come lo storico dell'arte francese Didier Reckner, che si schiera decisamente contro questa innovazione spinta. Notre Dame è sopravvissuta a tutto, speriamo anche al prurito riformista dell'arcivescovo Petit, scrive invece il romanziere e saggista Jean-Marie Roy, membro dell'Académie Française. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Cinema: l'Italia candida Notturno di Gianfranco Rosi per la selezione agli Oscar per il miglior film straniero.
È Notturno di Gianfranco Rosi, il film candidato a rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award ai prossimi premi Oscar. Quest'anno, ad autocandidarsi alla selezione italiana, che come di consueto avviene presso l'Anica, erano stati film distribuiti al cinema o diffusi in streaming per la chiusura delle sale in cui avevano comunque programmato di uscire. Notturno, presentato in concorso a Venezia, ha battuto la concorrenza di altri 24 film, tra cui Favolacce e Volevo nascondermi, premiati a Berlino. Notturno concorrerà per la shortlist che includerà i 10 film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 9 febbraio. L'annuncio invece della cinquina finale è previsto per il 15 marzo, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sport calcio, stasera torna la Champions League con la prima parte del quarto turno della fase a gironi. La Juventus affronterà alle 21 a Torino gli ungheresi del Ferencváros, la Lazio ospita lo Zenit San Pietroburgo, sempre alle 21. Ora sono le 13:11, facciamo una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Come sempre ripartiremo dal punto sui vaccini, cercheremo di capire se il piano logistico dell'Italia è già in ritardo, stante al fatto che solo metà delle regioni fino ad ora hanno risposto alla sollecitazione del commissario Arcuri. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi: emergenza Covid, rinnovata la zona rossa per Bolzano, Liguria, Umbria, Basilicata restano arancioni. Per il Natale il governo valuta i limiti per i ritrovi familiari. Vaccini, il piano nell'Italia già in affanno, le regioni devono indicare dove stoccare le dosi, ma solo metà ha risposto ad Arcuri. La ripresa economica nel 2021 potrebbe essere più lenta del previsto, così la stima di Banca Italia. Cinema, l'Italia candida agli Oscar Notturno, il documentario di Gianfranco Rosi sui conflitti in Medio Oriente. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E allora, come anticipato, parliamo dei vaccini, facciamo il punto sulla questione vaccini. Oggi ci sono anche un paio di notizie che si aggiungono dopo quella di AstraZeneca di ieri. Abbiamo che fa passi in avanti anche il vaccino Raitera, è un altro in cui partecipa anche l'Italia, anzi l'azienda Raitera è a partecipazione italiana, ha fatto passi avanti nella sperimentazione, è stato detto oggi. Poi c'è il vaccino russo Sputnik 5 che avrebbe una efficacia superiore al 95% in base ai dati preliminari. Oggi però il Sole 24 Ore in edicola apre con un editoriale del direttore con questo titolo: basta errori e ritardi, serve il piano per i vaccini. E allora cerchiamo di capire se c'è un ritardo, ne parliamo con il collega Marzio Bartoloni nel Sole 24 Ore. Marzio, ciao, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora, intanto sempre leggendo dalla pagina di oggi, il Sole 24 Ore, che cosa sappiamo fin qua? Sappiamo che ci sono tre candidati vaccini forti che stanno ultimando la fase di sperimentazione, fase 3, in attesa di pubblicazione dei dati. Il primo a farsi strada è stato Pfizer-BioNTech, tedesco-americano, con tecnologia RNA, una efficacia fino al 95%, c'ha la complicazione della conservazione a meno 70 gradi, quindi questo è un aspetto, diciamo, complesso. Costa $20 circa a dose. Il secondo a farsi avanti è stato quello di Moderna, l'azienda americana. È un vaccino fotocopia rispetto all'altro, perché anche qui siamo tecnologia RNA. La temperatura di conservazione è meno 20 gradi, è un po' meglio, un po' meno complicato. 94,5% la efficienza dichiarata, $30 a dose il costo. E poi c'è AstraZeneca Oxford, il vaccino britannico con partecipazione italiana, tecnologia virale, efficacia, c'è stato un piccolo giallo, tra il 70 e il 90%, a seconda del modo in cui verranno somministrate le dosi, si conserva fra 2 e 8 gradi centigradi, quindi è un pochino più semplice, anche questo dal punto di vista logistico, e costa meno, perché Oxford ha fatto sapere: siamo una università, non vogliamo speculare, e il costo sarà più basso. Marzio, però torniamo al piano vaccini italiani. Cosa sappiamo? È vero che siamo in ritardo? Per quale motivo?
Allora sì, oggi diciamo facciamo un po' il punto sulle strategie italiane, anche alla luce del fatto che, come speriamo, sempre oggi sul giornale, la Germania ha già presentato il suo piano vaccini, ha già identificato i centri a livello dei vari Länder che gestiranno la conservazione e poi la distribuzione dei vaccini, con la somministrazione che probabilmente avverrà nelle grandi fiere che hanno in Germania. Ecco, in Italia, partendo dal fatto che forse il primo vaccino che arriverà insieme a quello di AstraZeneca a gennaio e quello che hai citato te di Pfizer-BioNTech, alcuni giorni scorsi ha scritto alle regioni per chiedere di individuare in ogni provincia le strutture idonee per conservare soprattutto ospedali, per conservare e cominciare a somministrare i vaccini, perché questa prima fase di somministrazione dei vaccini riguarderà innanzitutto gli operatori sanitari, gli ospiti delle residenze sanitarie per anziani, si comincerà poi dai grandi, degli anziani, insomma, delle categorie più esposte. Ecco, Arcuri aveva dato un po' di giorni alle regioni per rispondere, in realtà fino a venerdì scorso, sì. E però hanno risposto solo 10 regioni e noi dicevamo appunto che se il buongiorno si vede dal mattino c'è da cominciare a preoccuparsi, quindi il direttore sollecitava il governo e le regioni a non fare ritardi almeno su questo, come altri dati che abbiamo visto in passato.
Anche perché se ci dovessimo basare su come è andata la campagna di vaccinazione anti-influenzale, anche qui non è andata benissimo. Ci sono degli errori che sono stati fatti, che bisogna cercare di non ripetere in questa ancora più importante campagna che ci attende di vaccinazione contro il Covid. Qualcosa da imparare, Marzio?
Sì, assolutamente, va detto, per non dare sempre la responsabilità o a Arcuri o al governo,
certo,
che nell'occasione dei vaccini influenzali la responsabilità lì è stata soprattutto delle regioni,
assolutamente.
La gestione della vaccinazione influenzale spetta alle regioni, il governo aveva sollecitato le regioni a fare le gare in anticipo perché quest'anno sarebbe stata una super domanda, e se le regioni si sono mosse in ordine sparso, alcune un po' meglio, alcune un po' peggio, in estremo ritardo, e oggi ci troviamo appunto con diverse regioni che devono ancora vaccinare soprattutto le categorie più esposte, gli anziani. Ecco, proprio alla luce di quello che è successo lì, non bisogna ripetere lo stesso errore, anche perché questa campagna vaccinale di massa sarà ancora più complicata, perché i primi vaccini, forse 5 milioni di dosi tra Pfizer e AstraZeneca, le vedremo già a gennaio, se l'EMA darà il via libera entro la fine dell'anno, i primi giorni di gennaio. Quindi arriveranno le prime 5 milioni di dosi e poi però potrebbero arrivare gli altri vaccini, in particolare anche Moderna, quindi bisogna gestire pure la vaccinazione con più vaccini in base alla disponibilità di quelli che avremo, quindi sarà molto complesso.
Ecco, una questione che riguarda proprio anche i vaccini, no? che stanno venendo alla luce. Insomma, cosa si sa, Marzio, su come funzionerà l'immunizzazione, diciamo, su cosa ci proteggeranno? Perché non è chiarissimo se serviranno a contenere i sintomi del Covid, perché alcune di queste aziende farmaceutiche hanno dichiarato questo, o se eviterà proprio che ci si contagi, no? E che quindi poi si sia a sua volta contagiosi, perché sono due situazioni un po' diverse. Cosa sappiamo fino a questo punto sul tipo di immunizzazione che offrono questi vaccini?
No, in realtà appunto bisognerà vedere vaccino per vaccino. Per esempio, ieri AstraZeneca ha riferito che il suo non solo cura i sintomi ma previene anche l'infezione, quindi diventa uno scudo, diciamo, totale, quindi evita altri contagi. Questo si vedrà, diciamo, nelle prossime settimane, anche perché purtroppo finora ci dobbiamo attenere a quello che hanno comunicato le aziende. Anche, mi pare, Pfizer ha detto che previene le infezioni oltre che curare i sintomi. Vedremo i dati ufficiali, perché diciamo ad Amsterdam, all'EMA, sono cominciate adesso le cosiddette rolling review, questa procedura d'emergenza, e stanno arrivando adesso i dati clinici, che sono quelli essenziali. Quindi immagino che appunto sarà così, che per la fine dell'anno, inizio del prossimo, conosceremo tutti i dati, non solo appunto il grado di efficacia, ma anche se oltre a intervenire sui sintomi prevengono l'infezione.
Grazie al collega Marzio Bartoloni, dunque del Sole 24 Ore. Adesso invece torniamo a parlare della questione test tamponi, la macchina dei tamponi. Proviamo a spiegarvi un po' a che punto siamo. I tamponi, lo ricordiamo, sono l'unico modo per fare la diagnosi del Covid, sono il sistema per individuare, anche come ha fatto l'Alto Adige in questi giorni, gli asintomatici per interrompere il contagio, soprattutto dei super diffusori cosiddetti, quelle persone che contagiano tantissime altre persone pur essendo asintomatiche. Servono anche per liberare le persone che al contrario hanno dei sintomi ma non hanno una diagnosi e sono magari costrette a casa. Un sistema complesso che è stato messo in piedi in questi mesi, se pensiamo che prima della pandemia in tutta Italia c'erano poche decine di laboratori in grado di processare questi test, si facevano 30-40 mila tamponi al giorno a marzo-aprile, siamo arrivati a 240 mila. Certo, non è stata colta la proposta di chi, come per esempio il professor Crisanti, aveva detto facciamo un laboratorio in ogni regione come abbiamo fatto in Veneto, liberandoci dai reagenti industriali autoproducendoceli, con un sistema diverso che avrebbe consentito di arrivare fino a 400.000 tamponi al giorno. Oggi l'Italia si situa in un livello più basso rispetto alla Germania che fa 1.600.000 test a settimana o rispetto alla Gran Bretagna che ne fa oltre 2 milioni alla settimana. Siamo più o meno ai livelli della Spagna, che però ha meno abitanti di noi, quindi in Spagna sono un po' più efficaci ed efficienti di noi. Siamo più o meno ai livelli della Francia. Una settimana fa vi avevamo raccontato la storia del drive-thru di Linate, che grazie all'esercito e all'aeronautica è stato allestito un punto dove fare tamponi di massa, che era in ritardo. Il direttore dell'ATS Bergamaschi aveva detto in una settimana sarà attivo. Ci abbiamo mandato letteralmente la nostra inviata Raffaella Calandra, che saluto. Ciao Raffaella, buongiorno.
Ciao Alessio, buongiorno. Ecco, esattamente, sono proprio qui al drive-in, al drive-thru di Linate, che è stato aperto venerdì scorso. Davanti a me i tendoni dell'aeronautica militare, gli operatori con le tute bianche che abbiamo imparato a riconoscere per effettuare appunto i tamponi, e sporadici ogni tanto il rombo dei pochi aerei che decollano e atterrano appunto dallo scalo di Linate. Qui al drive-in dell'aeroporto è uno dei 135 drive true predisposti dalle forze armate nell'ambito della operazione Igea, ma non è l'ultimo aperto qui in Lombardia, perché proprio tra oggi e domani seguiranno quelli anche di Voghera e di Vigevano. In questo momento devo dire la situazione è estremamente calma, nel senso che ci sono solo due auto in attesa per i tamponi molecolari e rapidi, anche se è al mattino il momento di massimo afflusso. Di sicuro però anche queste immagini sono indicative della minore pressione in atto sul capoluogo lombardo, che è stato epicentro di questa seconda ondata, anche perché qui, come ascolteremo tra poco dal colonnello Guido Stivali, ufficiale medico dell'aeronautica militare, qui può arrivare chi si è prenotato attraverso l'ATS, ma può avvenire senza alcuna prenotazione anche, possono venire le scolaresche e il personale appunto scolastico, per cui sentiamo il colonnello Stivali.
Allora, al momento questo tipo di drive-in, per come è strutturato, è un drive-in molto rapido, perché abbiamo sei linee di tampone antigenico ed una linea di tampone molecolare. Per personale scolastico e studenti, quindi in età scolare, ovviamente l'accesso è free, è libero, quindi possono recarsi.
Quindi comunque, diciamo, una persona che avesse dei dubbi, vuole verificare se è positiva o meno, non può venire di sua iniziativa qui.
Il coordinamento e la gestione è dell'ATS, quindi ovviamente c'è la prenotazione tramite l'ATS. Al momento tutti i drive-in abbiamo fatto, ovviamente quelli aperti, circa 30.000 tamponi alla data di ieri.
Raffaella, quindi per spiegare ancora meglio, non si può, una persona non può andare lì a farsi il test, diciamo, di sua spontanea iniziativa, però invece per i ragazzi che frequentano le scuole, per il personale scolastico, invece sì, invece questo è consentito liberamente, abbiamo capito bene?
Esatto, sì, come avete sentito direttamente dal colonnello che ho incontrato, che è qui di fronte a me, qui al drive-thru di Linate, mentre tutte le persone devono prenotarsi attraverso tutte le classiche procedure dell'ATS, per tutto quanto il comparto scolastico, si tratti di scolaresche, si tratti di personale appunto legato alla scuola, invece questo è un servizio offerto saltando, diciamo, i passaggi della prenotazione, quindi potendo arrivare direttamente direttamente qui. Questo è anche la ragione, secondo il direttore generale dell'ospedale San Carlo e San Paolo, dove i tamponi che vengono effettuati qui vengono poi analizzati, è anche la ragione del calo del numero dei tamponi che in questo momento sta avvenendo sulla città di Milano e anche della minore richiesta di tamponi. Nelle settimane scorse avevamo visto code e attese anche proprio davanti agli ospedali San Carlo e San Paolo, e anche per questo, per andare in supporto a questa situazione, sono state aperte strutture come questa del drive-thru di Linate. In questo momento però, anche rispetto alle richieste che arrivano negli ospedali, la situazione è cambiata, e secondo il direttore generale Matteo Stocco questo è dovuto anche appunto alla chiusura delle scuole. Possiamo sentire l'intervista.
Ne abbiamo fatti al massimo, siamo arrivati nelle scorse settimane a 1400 tamponi al giorno, ormai da 20 giorni stiamo notando un calo degli accessi ai tamponi. Stiamo ragionando sull'opportunità di eventualmente di ridurre l'apertura, proprio perché abbiamo un numero inferiore di accessi. L'apertura dei drive-in in collaborazione con l'esercito, parlo di Trenno e di Linate, che sono i due aperti, sono stati aperti specificatamente per le scuole, per il personale scolastico, ci ha senz'altro tolto una discreta pressione.
Un ultimo dato per chiudere: sono circa 700 i tamponi che vengono effettuati ogni giorno qui alla drive-thru di Linate, e per ora vi restituisco la linea.
Grazie alla nostra Raffaella Calandra. Dunque, il racconto dal drive-thru di Linate, che con un po' di polemiche, qualche ritardo forse, insomma, poi era già pronto un mese fa dal punto di vista, diciamo, logistico della struttura del Ministero della Difesa. Poi ci è voluto qualche tempo per allestire la parte, diciamo, sanitaria, ma insomma adesso funziona ed è uno di quelli allestiti grazie alla collaborazione con l'esercito. I vostri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore chiede: ma come, i tamponi per i ragazzi e le scuole? Ma le scuole non sono chiuse in Lombardia? No, non sono chiuse le scuole dalla prima media in giù. Sono chiuse quelle dalla prima media in, dalla seconda media in su, sono scuole soltanto digitali, ma comunque per ogni, diciamo, per tutti i membri della comunità scolastica è possibile andare a fare i tamponi in questa modalità, e questa è una discreta opportunità. 349-238-6666 per continuare a commentare la diretta di oggi. Ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, rinnovata la zona rossa per Bolzano, Liguria, Umbria e Basilicata restano arancioni. Per Natale il governo valuta i limiti per i ritrovi familiari. Negli Stati Uniti è avviata la transizione dei poteri alla nuova presidenza Biden da parte dello staff di Trump, che però annuncia la battaglia prosegue. Cinema, l'Italia candida agli Oscar Notturno, il documentario di Francesco Rosi sui conflitti in Medio Oriente. Palermo, il tribunale obbliga la piattaforma Glovo ad assumere a tempo indeterminato il rider licenziato, anzi disconnesso, una sentenza che potrebbe costituire un precedente, ne parliamo tra poco. Calcio, stasera torna la Champions League, in campo Juventus e Lazio. Allora, eccoci qua alle 13.36 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666. Ci scrive un ascoltatore che dice: al drive di Solbiate Olona ieri pomeriggio aveva almeno 100 auto in coda, anche lì c'è l'esercito. Il racconto della nostra Raffaella Calandra parlava di Linate con una situazione piuttosto tranquilla, due sole auto in coda. Linate però è partito da poco, forse la gente non lo sa ancora. Qui stiamo parlando di Milano e della Lombardia. Sulla vicenda tamponi invece c'è una ridda di messaggi su quanti se ne fanno negli altri paesi, il confronto, c'è chi sottolinea che siamo in ritardo, chi invece dice, per esempio questo ascoltatore, guardi che 2 milioni di tamponi a settimana, la Gran Bretagna, questo, sono 285.000 al giorno, c'è una differenza minima rispetto all'Italia. Beh sì, tutto sommato la differenza non è enorme, però la Gran Bretagna ne sta facendo di più, 2 milioni e 2 circa a settimana. Oppure ancora sulla Germania, 1 milione e 200.000 tamponi a settimana, come l'Italia. No, la Germania fa 1 milione e 6, 1 milione e 7, quindi stiamo parlando ancora di più rispetto all'Italia. La Spagna ne fa come l'Italia, ma meno abitanti, quindi in proporzione ne fa di più. Se ci vogliamo paragonare, dobbiamo paragonarci con la Francia, che più o meno è al nostro stesso livello di test. Ho citato ancora una volta Crisanti, che aveva fatto un piano molto preciso per arrivare a fare 400.000 test al giorno, che è quello che bisognerebbe fare, che più o meno fa la Germania, e gli ascoltatori si lamentano perché Crisanti ormai è diventato quello che non vuole i vaccini. Però guardate che Crisanti non ha detto questo, ha detto una cosa molto diversa, ha detto: in assenza di pubblicazioni di dati, che è la posizione di tutti gli scienziati, non si fa un vaccino. Ma questi dati arriveranno, quindi è solo una questione di tempi e, se vogliamo, di punti di vista. In questa fase mancano ancora 2 mesi al momento in cui si farà la vaccinazione. È una corsa contro il tempo. Io lo farò appena sarà reso disponibile per chi come me è una categoria, diciamo, non a rischio, 49 anni eccetera. Però rispettiamo invece il punto di vista di Crisanti, che parla di validazione scientifica, che è quello che deve avvenire. Questo almeno è come ho letto io personalmente questa diatriba, e difendo Crisanti perché l'abbiamo ospitato tante volte e non credo che adesso si debba cambiare opinione su di lui solo per quella frase lì, che va interpretata. Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
L'Italia, che conta quasi 700 morti al giorno ed è arrivata alla terrificante quota di 50.000, ora si divide sul cenone di Natale o sul diritto alla sciata invernale. Detta così è brutale, ma rende l'idea, ma il tema in realtà è più complesso e rilancia l'urgenza di affrontare la pandemia, che è in soldoni la malattia del mondo, con una strategia per l'appunto mondiale per la sua soluzione. Se l'Italia ad esempio renderà impossibile la vacanza sui campi da sci, ma Svizzera, Slovenia e Austria no, sarà belle che fatto il dumping delle nevi, con la fuga degli italiani negli impianti oltre confine, con il rischio di importare il virus al ritorno. È giusto che se ne occupi l'Unione Europea ed è giusto immaginare il piano di ristori per chi da queste scelte ne ha un danno. E il danno è grande per l'economia della montagna, perché vale 12 miliardi e occupa 400.000 persone. Piuttosto sarebbe più serio concentrarsi sui ritardi del piano italiano sui vaccini, da quello influenzale a quelli contro il Covid, o sul ritardo con cui l'Italia si sta presentando all'Europa in tema di recovery plan. Ma su questo, a proposito di sci, è il governo il primo a fare lo slalom.
E allora, adesso introduciamo il prossimo ospite. È con noi Giorgia Lo Monaco, che è un avvocato di del rider 49enne palermitano, che è stato reintegrato da una sentenza del Tribunale di Palermo da parte della piattaforma Glovo. Benvenuta, avvocato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, salto, diciamo, un po' il racconto di questo caso di cronaca, glielo lascio raccontare a lei, perché qui parliamo di un rider che era stato disconnesso dalla app in un paio di occasioni. La seconda volta non è stato più ricollegato. Quest'uomo di 49 anni ha fatto prima diffidato la Glovo, poi ha fatto ricorso al tribunale, che è uscito con una sentenza costringendo Glovo a assumerlo a tempo indeterminato. Che è così?
Sì, è così, è una sentenza molto importante. Ci tengo a precisare che è comunque un dispositivo di sentenza, sì, e quindi siamo in attesa di conoscere quelle che sono le motivazioni di questa sentenza. Sicuramente quello che è certo è che un giudice ha dichiarato che tra i rider Signor Tutto lo Mondo, il nostro rider 49enne, e la multinazionale Glovo è comunque intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Perché questo è un punto su cui si sta discutendo tanto, ci sono delle trattative anche tra le aziende,
sì,
i sindacati,
sì, eccetera. Infatti, tavolo ministero aperto,
questo è il
su
punto...
come qualificare questo rapporto di lavoro.
Ecco,
questo è un punto,
scusi,
molto importante.
Questo,
sì.
Se, questo lei dice, in questa sentenza viene detto proprio espressamente questo, cioè che si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, ma
esattamente
viene, cioè, dedotto dal caso specifico di questo rider, secondo lei, o questa sentenza davvero è destinata in qualche modo a creare dei precedenti per altri rider?
Questo le ripeto, dobbiamo leggere le motivazioni, cioè sicuramente è quello che abbiamo sostenuto noi. È importante perché va oltre quello che ha stabilito invece la Corte di Cassazione nella famosa sentenza Fudora, in cui invece in quel caso è stato riconosciuto a un rider un rapporto di lavoro etero organizzato, così come disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015. qua facciamo un passo oltre questa sentenza, quindi invece viene riqualificato come subordinato to cur. D'altronde, diciamo, la recentissima circolare del Ministero del Lavoro di pochi giorni fa, del 19/11/2020, che è intervenuta in tema di tutela del lavoro dei cicofattorini delle piattaforme digitali, ai sensi quindi del decreto legislativo 81/2015 e degli articoli, nonché della ulteriore norma, la legge numero 128 che ha portato...
Sì, però adesso le chiedo perdono perché rischia di farci girare...
Comunque, assolutamente, ha comunque precisato che quest'ultima legge, la 128/2019, ha attribuito ai rider tutele differenziate, sia che si tratti di attività riconducibili alla etero-organizzazione, ovvero a quella, ma a questo punto la dobbiamo secondo me ritenere residuale, dello stesso decreto con riferimento ai cicofattorini autonomi, senza escludere comunque che qualora ne ricorrano i presupposti si possa applicare anche la fattispecie della subordinazione del 2094 del Codice Civile, ovvero la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Ok, io mi fermerei qua, Avvocato Lo Monaco, grazie per essere stata con noi. Volevo semplicemente inserirmi per ricordare anche la posizione della Glovo, perché è giusto ricordare anche la posizione dell'azienda, perché avete sentito l'avvocato che ha difeso il lavoratore. Glovo sostiene in un comunicato che attende le motivazioni della sentenza. Secondo loro il ritardo nello sblocco della piattaforma, perché ricordiamo che senza piattaforma i rider non possono lavorare, quindi non c'è licenziamento, c'è disconnessione dalla piattaforma, ecco, questo ritardo nello sblocco sarebbe stato dovuto a un errore tecnico e quindi non collegato ad altre valutazioni sul rider, quindi diciamo un errore e non una penalizzazione nei confronti di questo lavoratore. Va bene, staremo a vedere se poi questa sentenza avrà effettivamente delle ricadute un po' più in generale su questo settore di lavoro molto complesso al momento. Torniamo tra pochissimo, come sempre, con lo sguardo internazionale di Giulia Crivelli, Effetto Mondo.